On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, buona domenica e benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. Quest'oggi a On the Road andiamo in montagna. È un po' di domeniche che non lo facciamo, ne abbiamo voglia e sinceramente ne abbiamo anche un po' bisogno. Lo facciamo, come ci capita spesso, in compagnia di Marco Albino Ferrari, che è qua in studio con noi. Marco, bentornato.
Grazie.
Il pretesto è un libro, tra l'altro è anche comodo, ci sta anche nello zaino, La montagna che vogliamo, un manifesto, un volume edito per i tipi di Einaudi. Io direi di partire chiedendoti di elencarci alcuni dei tanti luoghi comuni che si fanno sulla montagna. Poi capirete il perché.
Beh, per esempio si potrebbe dire, ma i boschi, la superficie boscata in Italia, sulle montagne italiane, sta crescendo o sta diminuendo? Si sente spesso dire, c'è la deforestazione, ma questo vale per esempio per il Sud America, per le grandi zone così che sono sfruttate. In Italia il nuovo censimento degli alberi ci dice che la foresta è raddoppiata nel giro di un secolo. Siamo arrivati circa al 33% della superficie italiana, quindi 12 milioni di ettari, l'Italia ne conta nel suo territorio 30 milioni, sono di boschi. E questo è dovuto soprattutto allo spopolamento, perché dopo gli anni 60 le aree interne si sono spopolate e quindi i prati non più tagliati o pascolati si sono stati ripresi dal bosco, e questo ha creato appunto uno sviluppo enorme delle foreste italiane.
E questo per esempio è uno dei tanti luoghi comuni. Sempre per inquadrare il discorso, le montagne italiane sono effettivamente un pulviscolo di differenze, una continua variazione di scenari e culture, un susseguirsi di grandi silenzi, è un virgolettato questo tratto dal tuo libro, un susseguirsi di grandi silenzi e di altrettanti grandi affollamenti. Non c'è la montagna italiana, ci sono le montagne.
Sì, ci sono le montagne, molto spesso troviamo delle differenze che confinano una con l'altra. Per esempio il Gran Paradiso, il parco nazionale più antico e famoso d'Italia, conta visite annuali, una pressione turistica, una pressione antropica notevole, ma se usciamo dai suoi confini, andiamo sulle Levanne, sulla Uia di Bessanese, sulla Ciamarella, non vediamo nessuno. Oppure questo lo si può anche vedere nelle Dolomiti, sulle tre cime di Lavaredo, intorno a queste tre, che poi sono quattro, queste quattro pilastri meravigliosi delle tre cime di Lavaredo, c'è una folla da Carnevale di Rio, si potrebbe dire, ma basta fare qualche passo più là, qualche vallata più là, si va magari nel canale del Miss e non si trova nessuno, eppure siamo sempre nelle Dolomiti. Quindi è vero, ci sono grandi differenze, da una parte c'è l'overtourism, dall'altro c'è l'undertourism, si sceglie un turismo più lento, più silenzioso, lontano da queste grandi diciamo macchine del turismo, per cercare un'accoglienza magari familiare più diretta col territorio.
Abbiamo detto che il tuo libro si chiama La montagna che vogliamo, un manifesto, e prima di magari scorrere qualche punto di questo manifesto, ancora una fotografia del presente. Nel tuo libro troviamo alcuni dati che lasciano il segno. Anche qua è un virgolettato. Le terre alte si estendono su oltre il 50% del territorio nazionale e i comuni periferici, sommati agli ultraperiferici, ovvero quelli distanti rispettivamente più di 40 o 67 minuti da un centro di erogazione dei servizi primari, ebbene questi sono il 24% del totale, ma vi risiedono poco più di 5 milioni di italiani sui 60 milioni di abitanti dell'Italia. E allora, se prima abbiamo detto che non c'è una montagna italiana, ma ci sono tante montagne e tante situazioni diverse, Se c'è un elemento che invece è comune a queste zone è che quella italiana è una montagna dominata dall'abbandono.
È dominata dall'abbandono. Allora io potrei consigliare un sentiero, un itinerario da fare a piedi sulla montagna dei milanesi. Allora parliamo del Resegone, che è un po' la montagna dei milanesi, come non so, il Monviso è la montagna dei torinesi, si vede dal centro della città. E allora magari possiamo passare dal lato nord e arrivare sulla cresta. Resegone, il toponimo viene da Resega, che vuol dire sega, infatti è una montagna che assomiglia a una sega con i suoi denti che così che tagliano il cielo. Ecco, l'arrivo da nord sul Resegone è qualcosa di spettacolare, perché si lascia dietro di sé il bosco, il silenzio, e si arriva affacciandosi sulla pianura. Si guarda verso sud, si vede in lontananza Milano e si vede la Brianza, che è il luogo, diciamo, l'area più popolosa d'Europa, con 4,5 milioni di abitanti. Ma dietro le spalle si ha il comune di Morterone, che è il comune più piccolo dei 7.900 comuni italiani. Ci sono una quarantina di residenti, ma quelli veri che si svegliano tutte le mattine d'inverno sono 12. Ecco, questa lama di sega che taglia in due il mondo, potremmo dire, da una parte l'affollamento più caotico che si possa immaginare in Italia e dall'altra parte il silenzio e l'abbandono. 12 abitanti, ma è un comune vero, con il sindaco, gli assessori, il municipio, la bandiera italiana e quella europea, 12 abitanti. Allora lì, intanto affacciandosi a sud, si capisce che questa distesa di case, di capannoni, è lievitata nel corso degli ultimi decenni non tanto per soddisfare un bisogno demografico, l'aumento di popolazione, no, ma per soddisfare il commercio delle merci, il viaggio delle merci, la produzione, ed è diventato un luogo sempre più invivibile. Molti lo dicono e molti vorrebbero scappare da una geografia fatta di rotonde, di code, di centri commerciali, un luogo sempre più caldo, riscaldato dai cambiamenti climatici e anche dall'effetto isola di calore. Come possiamo immaginare fra qualche anno 300.000 anziani passare 3 mesi d'estate accanto al condizionatore, quando abbiamo sulle Alpi, sugli Appennini, un patrimonio di case quasi abbandonate, le seconde case che non vengono più sfruttate? E lì si potrebbe però prendere anche la prospettiva di chi abita a Morterone o dei 1.000 Morteroni che ci sono in Italia. Il ragazzo che nasce lì vede nella città l'opportunità dell'incontro, di affermazione, di carriera, la luce, l'alta velocità, la vita pulsante, ed anche lui è attratto dalla città. Ecco, se noi sulla cresta del Resegone, in bilico su questa sega che taglia in due il mondo, ci giriamo a sinistra o a destra, vediamo due poli così contrapposti, così in un dialogo così contrapposto tra loro, che è facile immaginare che non potrà durare a lungo questa contrapposizione. Questi due poli prima o poi dovranno toccarsi, ci sarà senz'altro chi vorrà andare sempre di più a vivere in montagna e dall'altra parte vorrà andare anche a vivere la città, e quindi ci sarà un travaso senz'altro. La montagna sarà senz'altro una nuova opzione di vita per molti. E di questi flussi sarà anche partecipe, diciamo, il cambiamento climatico alimenterà questa voglia che diventerà quasi una strategia di adattamento alle nuove condizioni, andare a vivere in montagna. Ecco, questo scenario è molto interessante da vedere, e soprattutto la politica dovrebbe aiutare a riabitare la montagna, soprattutto occupandosi di preservare i territori, quindi non consumo di suolo, una serie di norme per esempio ricomposizione fondiaria, per recupero dei ruderi, e insomma tante altre iniziative e norme che dovrebbero essere racchiuse in una grande legge quadro per favorire il ritorno, ma un ritorno che sia compatibile con l'ambiente e con la tutela dei nostri territori. If I was a king of a land, I'd free every woman and man. I'd let them go. Ooh, 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 ooh. I'd set them free to serve you. Ooh. If I knew every fish in the sea, and
bird in the tree. I'd hear their call. Oh, mm-hmm. I'd hear them speak your name. Schools of this world, I'd teach every boy and girl, I'd let them learn the truth. Oh, I'd let them know your glory. If I had the stairs to the sky,
if I had the stairs,
I'd raise my voice up there high. I'd want the world to hear, hear, hear your perfect words and thank you. If I had a mountain of gold, I'd try to feed every poor soul and give them hope again.
Radio Popolare On The Road, quest'oggi siamo in montagna in compagnia di Marco Albino Ferrari. Di Marco è appena uscito il libro La montagna che vogliamo, un manifesto edito da Einaudi. Nella prima parte della nostra chiacchierata abbiamo un po' fotografato la situazione sulle nostre montagne, abbiamo visto un quadro di prevalente abbandono. Nel libro sottolinei che esistono isole con pressioni antropiche insostenibili, metti anche i puntini sulle i, le città dormitorio del Pedemonte, le vallate dell'agroindustria, le centrali del turismo. Ecco, però in questo libro sottolinei anche che forse questo è un momento particolare, è il momento propizio per stilare quello che tu chiami manifesto, con un modo di dire forte, e indichi quella che potrebbe essere invece la montagna che vogliamo noi, non quella che ci troviamo davanti oggi. Allora, senza spoilerare troppo, qualcosa di questo manifesto.
E soprattutto l'acquisizione di una prospettiva. Noi quando pensiamo alla montagna la vediamo spesso con gli occhi edulcoranti e così magnificanti di una comunicazione pubblicitaria che nel corso dei decenni si è depositata nel nostro immaginario, quindi la montagna una specie di Arcadia del bene, dove tutto lì è bene, una specie di mondo di Heidi dove le case sono come gli chalet vallesani con i gerani alle finestre, gli scuri rossi e i block bow agli angoli delle case, insomma tutto perfetto, idilliaco, il prato pascolo dove ci sono le vacche che ruminano così allegre al sole. Insomma, in realtà in questa fotografia immaginaria non vediamo la vasca da bagno dove si abbevano le vacche, non vediamo la roulotte del magrebino che tiene le vacche al pascolo, non vediamo la ruggine dello ski lift abbandonato per mancanza di neve, non vediamo la realtà. La nostra comunicazione forza su una prospettiva così luccicante e patinata, e la televisione anche con quell'idea dei borghi meravigliosa, insomma tutto fatato. Ecco, la montagna che vogliamo vorrebbe appunto puntare sulla realtà delle situazioni, che sono molteplici, diverse. Ci sono però degli spiragli in cui entrare e osservare anche dei casi di studio molto interessanti che diventano laboratorio, incubatori di progettualità, non solo basate sulla tutela della propria memoria, sulla tradizione, non solo la montagna come quella soffitta polverosa dove ci stanno i vecchi e i vecchi ricordi, no, può anche diventare un luogo di sviluppo e di innovazione. Perché questa polarizzazione, la città e l'innovazione, lo sviluppo, il futuro e la montagna arretratezza? Io sono sicuro che la nuova tendenza della montagna ci porterà a vedere in questi territori anche l'opportunità di sviluppare una nuova idea di futuro basata su anche una nuova forma di collettivismo, della collettività, di comunità, una comunità che si sente in senso orizzontale con i vicini, i propri vicini, ma anche in senso orizzontale, verticale, con chi è stato prima e chi verrà dopo, nel senso della sostenibilità, che deve guardare al futuro. Quindi una montagna non solo patrimonio del passato, ma una montagna che recepisce e sviluppa le nuove tendenze del futuro, sempre di più però attente al risparmio e al senso della misura, che sono connaturati col mondo dell'alta montagna.
Un'ultima cosa, come negli altri tuoi lavori, in questo caso per stilare questo manifesto della montagna che vogliamo, ti sei fatto dare una mano da una serie di persone che hai incontrato durante le tue camminate, le tue peregrinazioni sulle montagne, non so, tipo Elisabetta Zanetti per gli amici Betta. Non è un personaggio che si conosce, però sono persone come Elisabetta, come Betta, che devono scrivere questo manifesto della montagna che vogliamo.
Sì, ci sono professori, geografi, economisti, ma c'è anche Betta. Betta è un personaggio meraviglioso che vive da sola a Solaiolo, nome bellissimo Solaiolo. Solaiolo è un luogo evidentemente pieno di sole, un'isola di luce immersa in questo mare ombroso della foresta della Val di Fiemme, e lei è la custode del vivaio forestale. Vive lì da maggio a settembre, ottobre, in questa casetta bianca dove dentro tutto parla di lei, vestiti appesi agli appunti sui quaderni, e lei rimane lì e il suo compito è piantare alberi in questo luogo, prima nel semenzaio, quindi questi alberelli di abete rosso e di larice diventeranno alti come un mignolo, poi poco più, e dopo 2 anni verranno trasferiti nel piantumaio, dove rimarranno altri 2 anni. A quel punto saranno pronti per essere messi a dimora. Ecco, tutto questo mondo di 200.000 piantine è governato da questa donna che ha circa 50 anni, ha i capelli a caschetto, gli occhi azzurri, un vocione rauca che è sempre pronta alla risata, forse anche contagiata da quella luce, da quel mondo così pieno di sole che è Solaiolo, l'isola di luce nelle foreste della Val di Fiemme.
Il libro di Marco Albino Ferrari è La montagna che vogliamo, un manifesto, edito da Einaudi. Una domanda personale: dopo una delle ultime volte, forse l'ultima volta che ero venuto qua ai microfoni di On the Road, ho ricevuto un paio di mail di ascoltatori che dicevano: ma ho visto questo Albino Ferrari in uno spettacolo, ma è lo stesso che era venuto On the Road? Sì, è lo stesso che è venuto On the Road. E allora la domanda conseguente è: stai preparando qualcosa anche sotto questo punto di vista?
Sì. Questo spettacolo è un monologo accompagnato dal pianoforte che va in giro nei teatri italiani in questo periodo e si intitola La montagna che vogliamo, e parte proprio da questo lavoro di Betta e dalle sue mani che uno per uno mettono nel terreno un seme, ed è un po' il seme che è un po' il simbolo della nostra lavoro, diciamo, di racconto, perché è un seme che germoglierà una pianta che ci metterà 80-100 anni a diventare matura, quindi 80-100 anni è una prospettiva lunghissima, però in fondo se ci pensiamo neanche tanto, perché la vita di un uomo longevo sono 3 generazioni, ecco, potrebbe diventare l'unità di misura per definire ciò che è sostenibile o no. Ciò che costruiamo durerà almeno 80-100 anni, la pista di sci che stiamo progettando, l'impianto di innevamento artificiale funzionerà ancora fra 80-100 anni, i teli che andiamo a coprire i ghiacciai per preservarli avranno senso ancora fra 80-100 anni. Ecco, se tutto ciò che facciamo potrebbe traguardare quell'ideale scadenza di 80-100 anni, quanto è la lunghezza di vita di un albero, potremmo già mettere le cose un po' più al sicuro.
Grazie Marco.
Grazie Claudio. This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Damned if I can't
me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado.
There's a tornado.
In my city.
In the basement.
That shit ain't pretty. Rugged whiskey.
We surviving.
Open red cup kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah.
Ooh.
One step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice.
This ain't Texas, ain't no hold'em.
Hey,
lay your cards down, 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 down. So pop your letters and throw your keys out.
Come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
I'll
be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh.
Oops, Spurs.
Boots. To the floor now, ooh.
Tell me.
Radio Popolare on the road. Con un ardito accostamento siamo passati da Beyoncé al violoncello di Mario Brunello qui con Giovanni Sollima. Vediamo quanto ci mettete a indovinare il brano che stanno eseguendo. Insomma, non bisogna essere dei fanatici dei Queen per riconoscere Bohemian Rhapsody in questa elegante cover, ma non abbiamo messo la musica di Mario Brunello per un quiz, ma perché è collegato con noi al telefono. Mario Brunello, ben tornato sulle nostre frequenze.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Musicista, ma oggi con il ruolo anche di direttore di Suoni delle Dolomiti, che quest'anno celebra un anniversario tondo, 30 anni.
È un compleanno importante, un trentennale raggiunto, si può dire, con un po' di orgoglio sull'onda del successo, perciò in maniera leggera. E ci siamo resi conto che sono già passati 3 decenni.
Una manifestazione che, lo diciamo noi, ha più di un tentativo di imitazione, ma vuoi per le scelte artistiche, vuoi perché tutto sommato Suoni delle Dolomiti può vantarsi di avere come scenario le Dolomiti, è un evento che, come detto, arriva a questo compleanno. Sono cambiate tante cose anche per quanto riguarda l'utilizzo della montagna. 30 anni fa non si parlava di overtourism. E forse il fatto che da qualche anno abbiate deciso di spostare gli appuntamenti dai mesi, quelli canonici, agosto per dire, sostanzialmente al mese di settembre con qualcosa inizio di agosto e primo di ottobre, è anche dovuto a questo fatto, immagino.
Sì, sicuramente è un festival che non ha bisogno di rincorrere il pubblico è molto affezionato e diciamo che andare proprio nel momento in cui la montagna è carica e piena e forse anche delle volte al limite della frequentazione, aggiungere anche questo evento ormai così popolare, ci è sembrato di non seguire quella regola principale che ci siamo prefissi, cioè di rispettare la montagna dall'A alla Z. E quindi per chi ama la montagna sa bene che settembre e ottobre sono i mesi con una luce particolare, con un'aria particolare, la luce appunto obliqua e fa vedere particolari che quando è in pieno sole magari non si notano, e quindi abbiamo pensato di allungare la bella stagione fino addirittura quest'anno al 4 di ottobre.
Per quanto riguarda le mete, ogni anno c'è qualche appuntamento nuovo, qualche spazio nuovo. Con che criterio vengono scelte?
Ma noi abbiamo la collaborazione attiva delle valli, cioè della Val di Fassa, della Val di Fiemme, della Varrendena, eccetera. Perciò abbiamo sì dei luoghi ormai in 30 anni, sono stati provati tanti luoghi diversi per cui ci siamo affezionati alcuni, ma diciamo che c'è sempre qualche sorpresa, quindi siamo sempre pronti ad andare durante l'anno a esplorare, a vedere se questi nuovi scenari, questi nuovi spazi, questi nuovi silenzi possono essere attraversati dai suoni delle Dolomiti. C'è sempre, come dicevo, una bella sorpresa, però i luoghi iconici ormai sono diventati talmente legati alla storia del festival e funzionano talmente bene che non possiamo più escluderli, ecco.
Parlava di affezione, lo stesso discorso vale per gli artisti, chiaramente il cartellone ogni anno è diverso, però c'è qualcuno che si deve essere proprio innamorato delle Dolomiti, perché le troviamo.
No, è la verità, ma noi abbiamo anche un criterio di proposte, di scelta e di ricerca degli artisti che naturalmente non tutti accettano di suonare all'aperto, di camminare, di non avere i minimi servizi, di essere in balia del tempo meteorologico, perché molte volte è sempre lui che comanda. Quindi gli artisti che ormai hanno provato, si sono affezionati e trovano un loro modo di esprimersi attraverso la musica, i suoni, in questi spazi noi siamo ben lieti di averli come amici, affezionati e di invitarli.
Cantami il canto del Caribe. Caribe, la
Anna Carla Masa, che sarà a Suoni delle Dolomiti il 21 di settembre all'Ombra delle Pale di San Martino. Ecco, adesso io ho messo Anna Carla Masa perché è stata anche qua nei nostri studi, ci ha regalato uno splendido mini live. Immagino però che all'Ombra delle Pale di San Martino, anche se in acustico, regalerà senz'altro un grande concerto, come sempre a mezzogiorno, perché questo è l'orario in cui si svolgono i concerti di Suoni delle Dolomiti. Ecco, Anna Carla Masa è una delle musiciste nuove che per la prima volta intervengono a Suoni delle Dolomiti, e allora Mario Brunello, le chiedo magari qualche altro nome di artista che debutterà all'Ombra delle Dolomiti in questa nuova edizione di Suoni delle Dolomiti.
Ma certamente, intanto segnalerei questa gran finale con la European Youth Orchestra, l'orchestra europea dei giovani dell'Unione Europea, insieme all'Accademia Stauffer, ai talenti dell'Accademia Stauffer, diretti da Jean-Christophe Spinozzi. Ecco, lui sarà un nome, è un direttore straordinario, fuori dalle regole, e avere la possibilità di chiudere il festival con la Sinfonia Pastorale, che è l'ode alla natura per eccellenza, in cima alle vette, in particolare al Rifugio Fucciari, che è un posto iconico, meraviglioso. Ecco, o se no abbiamo questa presenza di uno strumento che ha più di 3.000 anni, lo Sheng, che sarà suonato all'alba da Wu Wei, che è un grande virtuoso di questo piccolo organetto di canne di bambù e metalli pregiati, insieme a un fisarmonicista e un contrabbassista. Ecco, questi sono due nomi, due concerti assolutamente nuovi, come Le Mécano, che è questo gruppo di vocale di musica occitana delle Alpi, diciamo delle Alpi per noi di Ponente.
Sì, dall'altra parte dell'arco alpino.
Ecco, esatto, però ecco, anche loro saranno sicuramente diventeranno, ne sono certo, amici dei suoni delle Dolomiti.
Mario Brunello, anche lei è ovviamente è uno dei musicisti che ha partecipato più volte. Come sceglie il programma di anno in anno? Quest'anno cosa ci regala?
Ma io sono da 30 anni, tu da 30 anni, che d'estate ogni anno prevedono una o due puntate con i suoni Dolomiti. Il programma appunto è rimasto, il format è rimasto lo stesso, perché ci siamo chiesti cosa potevamo fare di più per il trentennale, ma abbiamo valutato bene e la squadra che vince non si cambia, nel senso che l'impostazione funziona ormai molto bene e non vogliamo andare al di là di questo. Però abbiamo fatto un pre-festival con Alessandro Baricco e Diavolo in Musica, questo gruppo di specializzato in musica medievale, per cercare di capire la prima musica, cioè da dove viene questa tutta la musica di tutte le discipline.
Questo era sabato scorso, giusto?
Era venerdì.
Venerdì scorso.
È stato un bellissimo inizio, molto molto suggestivo, affascinante, e soprattutto abbiamo scoperto proprio come la nostra polifonia, la nostra armonia si è creata, e sentita raccontare così e cantata in questi spazi, nei silenzi delle vette, fuori stagione, è stato particolarmente bello. Poi mi piacerebbe ricordare che abbiamo anche fatto una specie di concorso, non è giusto il termine concorso, direi più una chiamata a giovani gruppi da 2 a 6 elementi, proprio per dare la possibilità a qualcuno di talento e nuovo, ma soprattutto che abbia espresso una volontà e una sua filosofia per mettere la loro musica in mezzo alla natura, in particolare in cima alle Dolomiti, e tra 50 candidati abbiamo scelto le Scat Noir, che è un trio vocale di musica improvvisata, jazz, che sono sicuro farà parlare di sé.
Mi consenta una domanda personale: tra tutti i concerti che ha visto in queste location particolari, se ce n'è una magari più che da un punto di vista artistico, oppure oltre che da un punto di vista artistico, anche per altri motivi personali, ricorda con piacere? Io, per esempio, nel mio piccolo, solo il pensiero mi emoziona al concerto di John Trudell, musicista nativo americano. Avevo sempre avuto il mito degli indiani, eccetera, e andare su per le Dolomiti portando la sua chitarra, nel mio curriculum è la prima voce che metto sempre in alto. Lei che ne ha vissuti molte di più, ce n'è uno, ripeto, non solo artistico, anche emozionale?
Ma io penso che la caratteristica di questo festival sia proprio che ognuno vive una sua esperienza personale e racchiusa nel proprio vissuto di quella giornata, come ha camminato, come cosa si aspettava, la luce che ha trovato, i compagni di strada. Ecco, allora mettendo insieme tutte queste cose, ognuno, so che è una risposta che magari non soddisfa quello che lei chiedeva, però ognuno di questi concerti ha un suo piccolo tabernacolo, diciamo. Io posso dire personalmente che il primo concerto, cioè 30 anni fa, il mio primo concerto è quello che è rimasto, perché mi ha fatto capire le potenzialità di questa di questo suono, appunto, questo suono dolomitico.
Mario Brunello, grazie mille anche per questi scantonamenti. Grazie ancora.
Grazie a tutti voi, buona giornata.
Buona giornata.
E vi aspettiamo naturalmente in cima.
Senz'altro. Prima ho ricordato l'anno in cui a Suoni delle Dolomiti venne John Trudell. Beh, ascoltiamocelo.
Dreams aren't really dreams. Escaping nothing, nothing escapes. Myth slayers undermine their own realities, feeding turbulence to souls' distortion streams, wearing away inside of hearts worn out, branded in prisons of fantasy and doubt. Blue Indians being pulled into melting pots, grueling class rules, the haves and have-nots. Industrial reservation, tyranny stakes its claim. Blue Indians, emotional siege and civilized stain. Shadows forsaken truths unrecognized. Tears fall from broken minds of man. Aggression masquerades in mini rides. Winner takes all, a lie that lies. Illusion, greed with a respected sigh. Glory and gold lead a desperate chase. For meaning. Storykeepers run out of bandages. Histories washed in ritual blood. Traditions bleed in high-tech flood. Workers not serfs. Terminologies change. Progress as evolution. Terminal strange. Blue Indians being pulled into melting pots. Grueling class rules the haves and have-nots. Industrial reservation, tyranny stakes its claim. Blue Indians, emotional siege in civilized stain. Tears fall from broken minds of man. Living carelessly, a statement of its own. Bitter fruit emerges where bitter seed is sown. Economic chains all dressed out as reward. Gender, race, age, edged in love and rage. Oppressor man, builder, keeper of the cage.
Radio Popolare on the road, a proposito di viaggi, ve ne ricordo uno di quelli che organizza la radio, a cavallo tra luglio e agosto, è un viaggio in Sardegna. Voi direte, ma questa è una trasmissione, quella di oggi, sulla montagna? Beh sì, perché questo viaggio in Sardegna, ricordo, dal 29 luglio al 5 agosto, è un viaggio che ha tanta musica, perché alla sera ci sono i concerti del Dromos Festival, che ha il mare, con delle spiagge incredibili, ma che ha per esempio anche la montagna, perché per esempio Silvia, una delle ragazze delle Mariposas che accompagnerà i viaggiatori, beh, lei è una grande camminatrice giusto sulle montagne della Sardegna, e ho recuperato nel nostro archivio una chiacchierata che facemmo con lei, e non solo con lei, su una delle mete montane che si possono fare in Sardegna durante i nostri viaggi. Ve la ripropongo.
Buongiorno, buongiorno.
Una dei punti che andremo a toccare durante questo viaggio targato Radio Popolare è la Via dei Caprai nel Monte Arci, che sì. non c'entra con l'Arci che tutti conoscete, non è che l'Arci, adesso c'è anche la montagna. Esattamente dov'è che è il Monte Arci?
Allora, il Monte Arci si trova nella zona che si chiama Marmilla,
un'area molto vasta, noi toccheremo quella di Pau specificatamente.
Per avere una fotografia ancora più precisa, abbiamo chiesto di raggiungerci telefonicamente anche a un altro ospite, ed è Sergio dell'Ente Foreste. Sergio, buongiorno. Ci fa una fotografia del Monte Arci, per cortesia?
Sì, allora, il Monte Arci è nato circa 4 milioni di anni fa dal vulcano, che nello stesso tempo, eruttando, ha portato fuori nell'eruttazione anche l'ossidiana, che è una pietra vulcanica usata nella preistoria, chiamata anche l'oro nero della preistoria, perché veniva usata una pietra molto tagliente che veniva usata e lavorata dai preistorici per catturare, per fare dei raschiatoi e delle frecce per cacciare gli animali.
E quindi aveva un ruolo decisamente importante.
Sì, importante, che poi è andato a scomparire con l'arrivo dei metalli, del ferro e del rame.
Volgarmente possiamo dire che è una sorta di vetro vulcanico, giusto per...
È un vetro vulcanico, sì, è un vetro vulcanico che ancora oggi nel Monte Arci possiamo trovare delle scarti di lavorazione dell'uomo preistorico, che la lavorava per poi fare frecce e raschiatoi, capito? Perché è molto tagliente.
Noi con i nostri ascoltatori andremo sulla via dei Caprai, che non è famosa come la via Emilia, e quindi ti chiedo una dritta, un aiuto.
Allora, la via dei Caprai, no, non è a caso che è chiamata così, perché lì proprio vivevano e conducevano le loro greggi i Caprai. Questa via è proprio fatta ad hoc per poter gestire le loro greggi, infatti passa proprio nelle punte più alte del Monte Arci, in modo in cui loro potevano visionare e vedere dove erano le capre. Essendoci anche delle piccole grotte, venivano abitate proprio dai caprari. Infatti, ancora oggi, delle grotte, per esempio, una grotta si chiama Sagrutta de Bernardo, che vorrebbe dire in italiano la grotta di Bernardo o Bernardino, perché lì ci abitava il capraro che si chiamava Bernardo o Bernardino, capito?
Vabbè, certo.
Lì il sentiero porta nelle punte più alte del Monte Arci, in modo in cui il capraro poteva vedere il suo gregge. Poi con le grotte poteva riposarsi di notte. Nel sentiero possiamo vedere tutta la vegetazione mediterranea, dai lecci al corbezzoli, all'edera, al cisto, alla quercia da sughero, e nello stesso tempo possiamo vedere anche le schegge dell'ossidiana.
Ah, ecco, e questo è il link appunto tra l'ossidiana di cui abbiamo parlato prima e la via dei Caprai.
Sì, sì.
Silvia,
sì.
Ma è un sentiero che può percorrere anche il ragioniere che mi fa 7 ore al giorno dietro lo sportello della Cariplo, o bisogna avere un fisico bestiale?
Bestiale. No, allora, è un livello escursionistico, quindi noi quando siamo andati, ovviamente tutti i sentieri sono tastati anche da noi, e io oltre a essere guida escursionistica con Sergio faccio tastare anche i nostri amici, quindi c'erano persone anche di tutte le età. Lo faremo in modo lento, con le esigenze di tutti, insomma, se uno si stanca ci riposeremo, perché ci sono dei bellissimi scorci e dei bellissimi panorami, potremmo anche ripararci sotto il sole per vedere tutta la vista, o piuttosto che nel bosco. No, è un livello veramente escursionistico semplice, insomma. Anche il ragioniere che sta 8 ore nel computer avrà modo di sentire di nuovo le sue gambe percorrendo questo sentiero, che è anche sensoriale, perché ci sono suoni, ci sono odori, ci sono colori.
L'unica precisazione è che il ragioniere ne fa 7, tu gli hai fatto fare anche l'ora di straordinario.
Ecco, appunto, per camminare più veloce.
Va bene. Sergio, volevo chiederti un'ultima cosa, se potevi regalarci,
sì,
una fotografia personale, un angolo, un segmento, un piccolo pezzettino della via dei Caprai che a te piace particolarmente.
Guarda, a me piace particolarmente la prima grotta che troveremo e che visiteremo.
Che cos'ha di particolare?
Per me è particolare, perché si nota ancora che veniva usati decenni fa dai pastori, dai caprari, capito? Per me è particolare, poi la vedremo il giorno e diventerà particolare anche per voi.
Ottimo. Silvia, l'attrezzatura, scarpe da trekking, poi...
Sì, adesso scarpe da trekking, ma molto easy, insomma, nel senso chi non ce li ha non vada a comprarsele, ma sicuramente si doti di scarpe che non sono scivolose, ecco, che non hanno la sola liscia, dei pantaloni lunghi, qui in Sardegna c'è ancora caldo, noi oggi siamo a maniche corte, ora ad ottobre io consiglio sì di vestirsi a strati, il classico vestito a cipolla, ma non servono attrezzature speciali, insomma, diciamo che è un viaggio, è un sentiero alla portata di tutti, anche dei bambini, quindi basta non avere scarpe lisce perché si potrebbe scivolare.
Ok, niente tacco 12, prima abbiamo...
Direi di no, prima
abbiamo parlato dell'ossidiana, c'è anche un museo dell'ossidiana se non sbaglio.
Sì, c'è anche il museo dell'ossidiana a Pau, bellissimo, infatti andremo anche a visitarlo perché a parte che sono tutti dei cantastorie, non soltanto Sergio in cantastorie ma anche le ragazze che lavorano all'ossidiana, ci sono delle connessioni tra l'ossidiana e il Giappone, insomma ci racconteranno che cos'è questa ossidiana facendocela anche toccare con mano, perché il bello dell'ossidiana è che si tocca con mano. Ma si vedono anche gli scarti della lavorazione, la lavorazione proprio dell'ossidiana. È una pietra particolare che ha tanto da raccontare.
Silvia, che avete appena ascoltato, accompagnerà anche il prossimo viaggio in Sardegna, ricordo quello dal 29 luglio al 5 agosto. Per Radio Popolare ci sarà Cinzia Poli, la conduttrice di Presto Presto, e se andate sul sito della radio trovate tutti i dettagli per quanto riguarda questo viaggio. Già che ci siamo, vi ricordo anche altri due proposte estive, una dal 20 al 27 luglio in Bosnia ed Erzegovina, da Sarajevo a Mostar, e l'altra invece dal 30 luglio al 6 agosto in Romania, tra Maramureș e Transilvania, e quindi sui monti della Transilvania anche qua montagne. Montagne, la chiudiamo la puntata odierna, volevo però chiudere con un omaggio, c'entra poco con la montagna ma c'entra con il nostro cuore. In quest'ultimo periodo se ne sono andati alcuni musicisti che hanno segnato i suoni e le emozioni di, in particolare quella che è la mia generazione. Sly Stone è un musicista che per uno come sottoscritto, bianco fuori ma nero dentro, ha sempre detto molto come artista, ma non solo per quello, in lui ci si rispecchiava anche il sogno spezzato degli anni 60, e quindi io vi saluto con una doppietta, con un suo brano e poi con... un brano di Brian Wilson, il genio del pop, fondatore e leader dei Beach Boys, che se n'è andato anche lui. Mi congedo con due brani e ci sentiamo poi domenica prossima con un altro viaggio. Un saluto da Claudio Agostoni.
Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good to mom, blood's thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
What a bear. What a bear. Still checking each other out, hey. Nobody wants to blow, nobody wants to be left out.
You can't leave cause your heart is there, but you can't stay cause you've been somewhere else. You can't cry cause you look broke down, but you're crying anyway cause you're all broke down. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
Plays upon her head. I hear the sound of gentle on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up her vibrations. She's giving me
softly smile, I know she must be kind.